Radio Nuova Trieste presenta Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Presenta le opere e dà voce ai personaggi Duja Kaučič-Kramer.
Amiche e amici che mi ascoltate, vi saluto. Eccoci qui alla 56esima puntata. Iniziamo oggi a parlare di Publio Terenzio Afro. Le notizie circa la vita e l'opera di questo grande poeta drammatico latino ci pervengono dal De Viris Illustribus di Caio Tranquillo Svetonio. Egli scrive che Terenzio era di stirpe libica, lo attesta infatti anche il cognomen, Afer, africano, e che venne a Roma come schiavo. Giovane di straordinaria bellezza e intelligenza, venne acquistato da Caio Terenzio Lucano, da cui ricevette un'istruzione raffinata e, dopo l'affrancamento, anche il nome Terenzio, appunto. Entrò ben presto nell'ambiente culturale degli Scipioni, divenendo amico di Publio Cornelio Scipione Africano e di Caio Lelio. Esordì come autore di commedie nel 166 a.C. con L'Andria, a cui seguirono poi altre 5 commedie: Heautontimo Rumenos, che vuol dire punitore di se stesso, Eunucus, Formio, Adelfoe ed Ecira, cioè suocera. Ebbe molti nemici, soprattutto tra i critici, che lo accusavano di essere solo un prestanome, ritenendo che i veri autori di quelle commedie fossero Scipione stesso e Lelio. Queste accuse, insieme ad altre dicerie maliziose circa i suoi rapporti intimi con i protettori, gli avvelenarono la breve esistenza. Per sottrarsi alle male lingue, ma anche per approfondire la conoscenza degli usi e costumi dell'ambiente greco in cui sono inseriti i suoi personaggi, si allontanò da Roma per recarsi in Grecia, viaggio da cui non fece più ritorno. Era l'anno 159-158 avanti Cristo, pochi anni prima che la Grecia insieme alla Macedonia fosse proclamata ufficialmente provincia romana. Secondo alcuni morì a soli 25 anni, secondo altri a 35. Questi ultimi asseriscono che egli sia nato nel 195-94, al contrario degli altri che lo vorrebbero nato nel 185-84. Il debutto teatrale di Terenzio con L'Andria, nell'anno 166 a.C., coincise con il nuovo clima culturale filellenico che veniva affermandosi a Roma dopo la vittoriosa battaglia di Pidna, avvenuta nel 168 a.C. contro Perseo, re di Macedonia. Le porte di Roma si spalancarono alla civilissima Grecia, che vi entrò con tutta la sua superiorità linguistica e culturale. L'ambiente romano, che maggiormente si distinse nell'apprezzare e nel diffondere la cultura greca a Roma, fu il circolo degli Scipioni. L'esempio del vincitore di Pidna, Lucio Emilio Paolo, il quale affidò il proprio figlio Publio Cornelio Scipione Emiliano, il futuro distruttore di Cartagine, allo storico greco Polibio, fu seguito da altre famiglie altolocate, in modo che affidare i propri figli a maestri greci e mandarli a fare un viaggio di istruzione in Grecia divenne una prassi molto ambita e seguita. Nel circolo degli Scipioni si coltivavano gli ideali della humanitas. L'humanitas significa, da un lato, benevolenza, gentilezza d'animo, mitezza, affabilità. Dall'altro, educazione letteraria e filosofica, intesa come tratto specifico dell'essere umano rispetto agli altri animali, come anche dell'uomo istruito e urbano rispetto agli uomini non istruiti e rustici. Le qualità della benevolenza, gentilezza d'animo, mitezza e affabilità corrisponderebbero al concetto greco di filantropia, con la differenza che quella greca è una filantropia intesa come solidarietà umana tra sventurati che condividono la stessa condizione di limitatezza e di precarietà, mentre la filantropia, che si riscontra nei versi di Terenzio, non nasce da una concezione pessimistica dell'esistenza umana, bensì, al contrario, da una fiducia nei valori positivi dell'uomo e nelle sue capacità. Il modello dell'humanitas a cui Terenzio attinge è quello di Menandro e si traduce nell'intenzione di riconoscere e quindi rispettare l'uomo in ogni essere umano, sia esso straniero, di condizione umile, servo, donna, etera, persino Lenone. Tutti questi personaggi che in Plauto vengono trattati un po' come macchiette, secondo un cliché buffonesco tipico del genere comico, soprattutto latino, in Terenzio acquistano una maggiore umanità e rivelano nobili sentimenti. Uno degli aspetti più salienti dell'humanitas terenziana è la nuova pedagogia della clemenzia, cioè l'educazione dei figli basata sull'amicizia, sullo spirito di comprensione, di tolleranza, di liberalità da parte dei genitori verso i propri figli, in netta contrapposizione con la pedagogia catoniana, Catone il censore, che si basava sulle antiche virtù romane della gravitas, frugalitas, auctoritas, dignitas. Ed è proprio su questa contrapposizione tra il nuovo e il vecchio, tra la permissività e la costrizione, che si sviluppa l'argomento della commedia che sto per presentarvi, cioè Adelphoe, i fratelli. Si tratta di due fratelli molto diversi l'uno dall'altro. Micione, che vive in città, è un signore di gusti raffinati, benevolo e tollerante. Invece suo fratello Demea, che vive in campagna, è un padre severo ed austero, anche con se stesso, un uomo che non perdona facilmente e che intorno a sé suscita disagio e semina paura. Micione è scapolo e vive solo, mentre Demea è sposato ed ha due figli. Eschino, che viene poi adottato dallo zio Miccione e si trasferisce in città. E Ctesifone, che rimane con il padre Demea in campagna. A differenza di Plauto, Terenzio utilizza il prologo, la parte iniziale della commedia, per difendersi dalle mordaci accuse di plagio e di contaminazio, anziché per narrare gli antefatti e introdurre l'argomento della commedia. Quest'ultimo viene esposto da uno dei personaggi, di solito dal primo, che compare in scena, nel nostro caso, da Micione. Ascoltiamo quindi il prologo e poi il monologo di Micione. Il prologo. Il poeta sa che il suo modo di scrivere è preso di mira dai malevoli e che i suoi nemici mettono in cattiva luce la commedia che andiamo a rappresentare. Perciò sarà lui stesso ad accusarsi e voi giudicherete se ciò che ha fatto debba essere lodato o biasimato. C'è una commedia di Difilo, Isina potnescontes. Bene, Plauto ne ha tratto i suoi commorientes. Nel testo greco c'è all'inizio un giovane che rapisce una ragazza a un ruffiano. Quest'episodio Plauto l'ha saltato a pie pari. E proprio tale scena il nostro poeta ha riutilizzato negli Adelfoe, traducendola alla lettera. È questa la novità che vi presentiamo. Giudicate voi se è da credere che si tratti di un plagio o piuttosto della ripresa di un passo volutamente omesso. C'è poi la diceria, sparsa dalle male lingue, che personaggi altolocati aiutino il nostro e collaborino con lui nel comporre le commedie. Ebbene, ciò che per quei tali è un motivo di biasimo, per lui, cioè per il poeta, è la lode più grande, poiché dimostra che egli è caro a uomini che sono cari a voi e al popolo intero, dai quali tutti hanno ricevuto aiuti senza sentirsi umiliati in ogni occasione, in guerra, in pace, in affari. E ora, non aspettatevi che io esponga l'argomento della commedia. I due vecchi che verranno in scena per primi ne racconteranno una parte. Il resto si chiarirà nel corso dell'azione. E che la vostra obiettività possa accrescere nel poeta il desiderio di scrivere. Ed entra in scena Micione, con la solita mossa di uscire di casa e poi di rivolgersi all'interno per parlare con una persona che sta dietro le quinte. Storace, questa notte Eschino non è rientrato dalla cena e neppure gli schiavi che gli erano andati incontro. È proprio vero quello che si dice. Se sei fuori di casa e fai tardi, è meglio che ti capiti quello che dice e sospetta una moglie infuriata, piuttosto che ciò che temono dei genitori affettuosi. Tua moglie, se rientri tardi, pensa che tu ami un'altra, o un'altra ami te, o che sei a bere e a spassartela mentre lei sta male. Io invece, se il figlio non torna, vado a immaginare chissà quali disgrazie e mille paure mi agitano. che abbia buscato un raffreddore, sia caduto da qualche parte, si sia rotto qualcosa. Ma chissà perché un uomo accoglie nell'animo o si va a cercare qualcosa che gli preme più di se stesso. E dire che non è neppure figlio mio, ma di mio fratello. Un uomo molto diverso da me, fin da quando eravamo ragazzi. Io ho scelto questa vita comoda e spensierata in città. È gran fortuna, secondo la gente. Non ho mai preso moglie. Lui, tutto il contrario. Vita in campagna, esistenza dura e sacrificata, moglie, due figli. Il primogenito, di lui appunto stavo parlando, l'ho adottato io. L'ho cresciuto fin da piccolo, l'ho tenuto con me e gli ho voluto bene come fosse mio figlio. È la mia gioia, la consolazione della mia vita. Faccio di tutto perché ricambi il mio amore. Lo colmo di regali, lascio correre se sbaglia, non gli impongo sempre il mio punto di vista. Le ragazzate che gli altri fanno all'insaputa dei padri, l'ho abituato a non tenermele nascoste. Infatti, chi si abitua a saper mentire al padre e ingannarlo, a maggior ragione lo fa poi con gli altri. Secondo me, i figli, è meglio frenarli educandoli al senso morale e con indulgenza, piuttosto che con la paura. Ma su questi principi mio fratello non è d'accordo. Non li vanno. Spesso viene da me e sbraita. Che dici, micione? Perché rovini il nostro ragazzo? Lasci che abbia delle donne, gli dai soldi per queste cose, lo fai vestire alla moda. Sei troppo arrendevole. E invece è lui che è troppo duro, oltre il giusto, oltre il lecito. Fa un grosso sbaglio, ne sono convinto. Chi si illude che l'autorità più sicura e stabile si fondi sulla forza piuttosto che sull'amicizia. Questo è il mio punto di vista e mi comporto di conseguenza. Chi riga dritto per paura di un castigo, finché teme di essere scoperto, si controlla. Se spera di farla franca, torna a seguire la sua natura. Ma quello che hai legato a te, facendogli del bene, si comporta spontaneamente, cerca di ricambiarti, sarà sempre uguale a se stesso, che tu sia lì o no. Ecco il dovere di un padre, abituare il figlio a comportarsi bene di sua volontà, non per paura degli altri. È qui la differenza tra un padre e un padrone. Chi non ci riesce, ammetta che non sa farsi obbedire dai figli. E poi, vedendo arrivare Demea e suo fratello, ma quello non è l'uomo di cui sto parlando? Ah sì, è proprio lui. Mi pare di pessimo umore. E chissà perché. Sarà qui a piantar grane, come sempre. Salve, Demea. Sono lieto di vederti in forma. Entra in scena Demea, corrucciato in volto. Il pensiero di Eschino lo tormenta. Ha appena sfondato una porta per rapire una donna di cui si è imbaghito. Tutti gridano allo scandalo. Ma se Demea rimprovera il figlio, deve rimproverare anche il fratello che lo ha allevato. In fondo, la colpa è sua. A questa accusa, Micione risponde prontamente, cercando di convincere Demea della giustezza del proprio punto di vista. Ne nasce un dialogo piuttosto animato, fra due diverse mentalità a confronto. Ascoltiamolo.
Ha sfondato una porta, ha fatto irruzione in casa d'altri, ha picchiato a sangue il padrone di casa e tutta la servitù. Ha rapito una donna di cui si è invaghito e tutti gridano allo scandalo. In quanti, Micione, me l'hanno raccontato mentre venivo qui. Non si parla d'altro. Se ha bisogno di un esempio, non vede suo fratello? Questo sì, che accresce il patrimonio. Vive in campagna contento di poco. Non ha mai fatto niente del genere. Ma i rimproveri che faccio a lui riguardano anche te. È colpa tua se si rovina.
Niente più ingiusto di un uomo senza esperienza che ritiene ben fatto solo ciò che fa lui.
E cosa vuoi dire?
Che tu, Demea, non giudichi rettamente queste cose. Non è uno scandalo, credimi, che un ragazzo vada a donne o si ubriachi. Non lo è. E neppure che sfondi una porta. Se tu e io non l'abbiamo fatto, è perché la povertà non ce lo permetteva. E ora ti attribuisci a merito ciò che non hai fatto solo perché non avevi i soldi. È ingiusto. Se avessimo avuto i mezzi, l'avremmo fatto anche noi. E tu, se fossi un essere umano, anche al figlio che tieni con te, permetteresti di divertirsi adesso che è giovane, piuttosto che lo faccia ugualmente domani, in età non più adatta, dopo aver aspettato i tuoi funerali.
Per Dio! Tu, che saresti un essere umano, mi fai impazzire! Che un ragazzo si comporti così non è una vergogna?
Stammi bene a sentire. Così non mi scoccerai più con questa storia. Tuo figlio me l'hai lasciato adottare. Ora è mio. E se combina guai, Demea, sono affari miei. Mia è la maggiore responsabilità. Gozzoviglia, si ubriaca, si profuma. Lo fa coi miei soldi. Va a donne, gli darò i soldi che vorrò. E quando non gliene darò più, lo lasceranno fuori dal bordello. Ha scassato una porta? La ripareremo. Ha stracciato un abito? Lo ricuciremo. Grazie a Dio, me lo posso permettere. E per ora non mi pesa farlo. Insomma, piantala. Oppure scegli l'arbitro che vuoi. Dimostrerò che in questa faccenda tu hai più torto di me.
Ahimè, impara a fare il padre da chi davvero sa esserlo.
Ma tu sei padre perché l'hai messo al mondo. Io perché gli insegno a vivere.
Tu gli insegni qualcosa?
Oh, se continui così, me ne vado subito.
Così mi tratti?
Devo sorbirmi sempre la stessa storia?
Sono preoccupato.
Anch'io. Ma Demea, dividiamoci equamente le preoccupazioni. Tu pensi a un figlio, io all'altro. Volerti occupare di entrambi è come chiedermi indietro il ragazzo che mi hai affidato.
Ah, Micione!
Io la penso così.
Cosa devo dire? Se a te va bene così, spenda pure, mandi tutto in malora, si rovini, non è affar mio. E se d'ora innanzi dirò una sola parola?
Ti arrabbi di nuovo, Demea.
E tu cosa credi? Mica rivoglio il figlio che ti ho affidato. Certo, Mi fa dispiacere, non sono un estraneo. Se sono contrario, va bene, la smetto. Vuoi che mi occupi di un solo figlio? D'accordo. E sono grato agli dèi che il mio ragazzo è come lo voglio io. Il tuo si accorgerà domani. Ma non voglio dire parole troppo severe contro di lui.
E se ne esce. Micione rimane solo. In fondo non ha tutti i torti. Non è che la faccenda mi piaccia, ma non volevo fargli vedere che ci sono rimasto male anch'io. È un uomo fatto così. Se voglio calmarlo, devo contraddirlo per smuoverlo dalle sue idee. Ma è difficile farlo ragionare. Comunque sia. Ora sono contento. Seguiremo la storia di Micione ed Emea e dei due ragazzi la prossima volta. Vi ringrazio per l'ascolto. Vi do l'appuntamento per la prossima settimana.
Invito al teatro. Un percorso tra i capolavori del teatro europeo, antico e moderno. Ha presentato le opere e ha dato voce ai personaggi Duja Kaučić-Kramer.